ringrazio con tutto il cuore per come parlerai la nostra vita ancora, 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 ancora. Abbraccia la persona che è accanto a te, diglielo, lo Spirito Santo ti porterà in profondità. Lo Spirito Santo ti porterà in profondità. Diglielo con convinzione, perché è così. Lo Spirito Santo ti porterà in profondità. Alleluia. Gloria a Dio.
Sì, quando c'era l'adorazione, veramente ho avuto una parola, prima per me, la faccio per me, ma sarà per qualcuno anche che è qui, dove il Signore dice: io ho visto le tue lacrime, ho sentito il tuo lamento e il tuo grido è arrivato a me. Io sto facendo una cosa nuova in te, sta per arrivare, aspettala. Io ho visto la tua perseveranza, continua a perseverare, che tutti coloro che ti hanno fatto del male si ricrederanno e tu sarai sbalordito o sbalordita per quello che sta avvenendo nella tua vita, ma continua nel perseverare, dice il Signore.
Continua a perseverare. Benvenuta Manuela, la sua mamma, il figlio della mamma, figlio della figlia. Benvenuti. Stasera avevo mandato un messaggio stamattina per quelli che l'hanno ricevuto, dicendo che avremmo insegnato sulla fede, avremmo insegnato qualcosa. Stasera non insegneremo sulla fede, perché il Signore mi ha rimproverato. Perché noi persone, noi uomini, cerchiamo sempre di trovare le cose migliori, le cose più appetibili. E invece stasera inizieremo dalla cosa più difficile. Siccome stamattina ho ricevuto veramente tanto dal Signore mentre stavo leggendo e stavo studiando, ed è qualcosa che mi ha colpito veramente tanto, vorrei iniziare subito con l'argomento stasera. Iniziamo con qualcosa di... con la carne, non con il latte, dice la Bibbia. Se resistete a questa serata, resisterete a tutte le altre. Vorrei che prendeste insieme a me Luca capitolo 9. È stato molto forte stamattina ed ero così un po', non turbato, ma... sì, devo dirlo, un po' turbato, perché sono andato molto in profondità e ho capito delle cose. Le voglio condividere con voi. Ho detto che all'inizio avremmo parlato del ravvedimento, di cosa è il ravvedimento. Vorrei subito dirvi che il ravvedimento è assolutamente collegato con il rinnovamento. Il ravvedimento e il rinnovamento della mente sono quasi praticamente la stessa cosa. E scopriremo anche dal testo greco, studiando, molto interessante. Ma leggiamo un attimo da Luca capitolo 9, dal verso 28 al versetto 36. Vorrei che deste importanza a quello che stiamo per leggere qui, perché... questo passaggio è un passaggio epocale che ha segnato è come se Gesù avesse tracciato una linea temporale da questo momento in poi, in questo episodio che andiamo a leggere, e che purtroppo negli anni passati, io parlo per me, l'ho sempre letto sotto un'altra chiave, dando importanza sicuramente ad altre cose che hanno importanza, ma non comprendendo esattamente quello che era un messaggio che veniva dato. Leggiamo insieme Luca 9 dal verso 28 al versetto 36, parla della trasfigurazione. Vedete, a livello religioso, per come siamo stati tutti quanti noi insegnati, noi abbiamo dato una importanza dottrinale, teologica a questo episodio in quanto trasfigurazione, cioè la trasfigurazione di Gesù. E abbiamo perso un significato, credo, più importante vorrei condividere con voi stasera. Ora avvenne che circa 8 giorni dopo questi discorsi, quali discorsi? È importante sapere quali discorsi. Pietro aveva da poco riconosciuto Gesù come il Cristo, il Messia, no? Ricordate? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, dove Gesù per la prima volta prese da parte i discepoli. Questo lo vediamo parallelamente in Matteo al capitolo 16, dove Gesù apertamente dice ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte dei farisei, dei sacerdoti, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Fu in quell'episodio che Pietro sbagliò, perché se lo prese di lato e disse: Signore, questo non ti accadrà mai. E Gesù lo guardò negli occhi e gli disse: vai via da me, Satana, perché tu mi sei di scandalo. La parola scandalo significa letteralmente, dal greco significa impedimento. La parola scandalo significa impedimento, segnato nei vostri appunti, significa trappola. Quindi non è lo scandalo di cui, come noi lo intendiamo. La parola scandalo significa impedimento e trappola, cioè tu stai cercando di impedirmi di adempiere quello che è il motivo per il quale io sono venuto. E gli dice: perché? Perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Poi si gira verso i suoi discepoli e dice: se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Questo lo vediamo in Luca 9:24. Versetto 28. Ora avvenne che circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare. Ora, mentre egli pregava, l'aspetto del suo volto cambiò e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini parlavano con lui, ed essi erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi a Gerusalemme. Ora Pietro e i suoi compagni erano appesantiti dal sonno, ma quando furono completamente svegli, videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. E mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bene per noi stare qui. Facciamo dunque 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Ma egli non sapeva quello che diceva. E mentre egli parlava così, venne una nuvola che li avvolse nella sua ombra, e i discepoli temettero quando essi entrarono nella nuvola, e una voce venne dalla nuvola dicendo: questo è il mio amato figlio, ascoltate lui. Oh, mi piace molto la traduzione in inglese: ascoltate lui soltanto, o ascoltate solo lui. E mentre quella voce parlava, Gesù si ritrovò tutto solo. Ora essi tacquero e in quei giorni non raccontarono nulla a nessuno di ciò che avevano visto. Per parecchi anni, io direi più di 25 anni, io ho sempre letto questo episodio dando una prevalenza come interpretazione a ciò che era successo a Gesù, cioè sul fatto che attraverso la preghiera le sue vesti divennero candide e sfolgoranti, che il suo viso si trasfigurò. E quindi abbiamo utilizzato questo passo per andare a sottolineare l'importanza della preghiera. E ciò è giusto, non è sbagliato assolutamente. Ma ci siamo persi qualcosa più avanti, che è sicuramente la cosa più importante. Dice qua al versetto 30 che due uomini parlavano con lui, ed essi erano Mosè ed Elia. Due uomini apparvero lì sul monte con Gesù, e questi due uomini erano Mosè ed Elia. Ora noi sappiamo cosa rappresentano questi due uomini. Mosè rappresenta la legge, Elia rappresenta i profeti. La legge e i profeti sono tutto ciò che costituisce l'antico patto. L'antico patto è costituito sulla legge e sui profeti. Non dimentichiamolo mai. Ora Pietro e i suoi compagni erano appesantiti dal sonno, ma quando furono completamente svegli, videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. Una delle cose importanti che noi qua notiamo è che finché siamo addormentati o finché siamo appesantiti dal sonno, noi non riusciamo a vedere realmente cosa succede nel mondo spirituale e affronteremo le cose dal punto di vista carnale. Paolo dice: noi non camminiamo per visione, noi camminiamo per fede. Dice: mentre erano appesantiti dal sonno, erano lì appesantiti dal sonno, dice, ma quando furono completamente svegli, attenzione a quello che è scritto, videro la sua gloria, cioè la gloria di Gesù e i due uomini. La gloria apparteneva a Gesù e non ai due uomini. Egli videro la sua gloria. Eppure Gesù fisicamente era lì, ma gli uomini, Mosè ed Elia, erano un'apparizione in realtà. Quindi loro due erano qualcosa, in realtà, se possiamo definirla, più soprannaturale di Gesù che era in carne ed ossa. Ma quando furono completamente svegli, loro videro la sua gloria e i due uomini che parlavano con lui. Ora attenzione, perché qui succede qualcosa di importante. Si ripete esattamente quello che è successo qualche paragrafo prima, quando Pietro ebbe la rivelazione di chi Gesù era. E Gesù gli risponde: beato sei tu, Simone, lo ricordate? Figlio di Giona. Perché? Perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ora tu sei Pietro, e su questa pietra io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non potranno prevalere, non potranno resistere, dice nel testo greco. Ed ecco, io ti do le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che tu avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, tutto quello che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Pensate un attimo a Pietro, ripieno della rivelazione, ripieno dell'incoraggiamento profetico che Gesù gli fa. Gesù apre il suo cuore, rivela che lui sta per morire, per risuscitare. Gesù lo prende in disparte e gli dice: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti accadrà mai. Gesù si gira, lo guarda con serietà e gli dice: vai via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini. Sta parlando a quell'uomo che 20 secondi prima ha avuto la più grande rivelazione che un uomo possa mai avere. E cosa succede? Otto giorni dopo, esattamente la stessa cosa. Quando furono completamente svegli, videro la gloria di Gesù e i due uomini, e Pietro prende la parola e dice questo: Signore, è bene per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Sapete qual è il problema più grande? Vorrei che leggeste insieme a me la parte finale del versetto 33, dove è scritto: ma egli non sapeva quello che diceva. Sapete qual è uno dei più grandi problemi che noi abbiamo? Che noi siamo pieni di rivelazione, ma non sappiamo gestire. Perché quando Dio ci parla, noi cominciamo ad interpretarla in maniera umana. Pietro ha la rivelazione di chi Gesù era, e non appena Gesù apre il cuore, lui vuole affrontare quella rivelazione in maniera umana. Tu sei il Cristo, il figlio di Dio, tu non puoi morire, non ti possono uccidere. Io ti aiuterò, io ti difenderò. Quando furono pienamente svegli, videro la gloria di Gesù, videro da Mosè ed Elia, e Pietro prende la parola e lo fa di nuovo. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Ma egli non sapeva quello che diceva. Sapete perché? E io so che quello che sto per dire è molto duro ed è molto pesante. Pietro ha gettato le basi per la creazione del cristianesimo. Una religione fatta di Gesù, Mosè ed Elia. Non è forse questo il cristianesimo? La grazia mista alla legge e mista ai profeti. Gesù non ha mai iniziato una religione che si chiama cristianesimo. Gesù ha sempre predicato il regno di Dio. Amen. Ecco perché oggi Gesù mi ha detto: tu non insegnerai sulla fede, perché Gesù non ha mai insegnato sulla fede. Tu devi insegnare quello che Gesù ha insegnato e devi gettare le basi per un vero rinnovamento della mente. E guardate cosa dice qua al versetto 34: mentre egli parlava così, venne una nuvola che li avvolse nella sua ombra, e i suoi discepoli temettero quando essi entrarono nella nuvola, e venne una voce dalla nuvola dicendo: questo è il mio amato figlio, ascoltate lui soltanto. Amen. Mosè ed Elia non ci sono più, la legge e i profeti non ci sono più, c'è solo mio figlio. Amen. E mentre quella voce parlava, Gesù si trovò tutto solo. È qualcosa che va molto più al di là della semplice preghiera, della trasfigurazione, del viso che cambia, delle vesti sfolgoranti. Gesù sta segnando la fine di un patto e l'inizio di un nuovo. Come dice in Ebrei al capitolo 10, al versetto 4, egli toglie il vecchio per fare posto al nuovo. Uno dei nostri problemi è proprio lì, quando noi continuiamo a ricevere rivelazione, ma continuiamo a interpretarle a, come si dice, a elaborarle in maniera umana. E questo è l'errore che ha fatto Pietro, e l'ha fatto 2 volte. Facciamo 3 tende, perché è importante che voi 3, i più grandi rappresentanti della religione ebraica, siano qui tutti insieme. Gesù, tu fai il pastore, Mosè ed Elia fanno gli anziani, noi facciamo i diaconi. Oppure Gesù, tu fai l'apostolo, loro 2 fanno i pastori e noi 3 facciamo gli anziani, gli altri discepoli gli diaconi. Una strutturazione di una religione, la grazia mescolata con la legge e con i profeti. Questo è il cristianesimo di oggi, dove ancora la legge ha voce in capitolo, dove ancora i profeti hanno voce in capitolo, ma la legge è ombra di quello che doveva venire e i profeti hanno profetizzato di colui che avevano davanti. Gesù era l'adempimento della legge e dei profeti. Ecco perché voglio parlarvi del vero ravvedimento. Perché loro non capivano, dice, egli non sapeva quello che stava dicendo. E molto spesso noi non ci rendiamo conto che quello che stiamo dicendo in realtà non trova una collocazione nel messaggio di Gesù, ed è dovuto intervenire il Padre in persona con la nuvola e con la sua voce, dove essi temettero dicendo: questo è il mio amato figlio, ascoltate lui soltanto, ascoltate lui e basta. Non potete mescolare il suo messaggio con la legge e con i profeti. È finita. È un nuovo tempo. Pietro voleva inventare qualcosa di nuovo, qualcosa di assolutamente nuovo. Ed è dovuto intervenire Dio in persona dicendo no. No. Questo è il mio amato figlio. Ascoltate solo lui. E Gesù ha predicato solo un messaggio. Ha testimoniato solo un messaggio e ha dimostrato un solo messaggio. Matteo capitolo 4, il versetto 17. La prima espressione che Gesù, la prima parola che esce dalla bocca di Gesù, la prima in assoluto nel suo ministero, dopo il battesimo in acqua, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, la prima parola che Gesù dice è ravvedetevi. Ora, questa parola è una parola che purtroppo ci hanno sempre fatta vedere in una maniera molto negativa, mentre una delle espressioni più belle che esistono. La parola, l'espressione ravvedetevi, nei Vangeli la troviamo soltanto due volte. Pensate. E queste due volte si trova in Marco, in Matteo 4,17 e in Marco 1,15. E sono praticamente lo stesso episodio. È la prima predicazione di Gesù. In Matteo 4,17 Gesù dice ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. In Marco 1,15 Gesù dice il tempo è compiuto, il regno dei cieli è arrivato, ravvedetevi e credete alla buona notizia. Ora, ripeto, se voi superate questa sera supererete anche le altre. Questa è sicuramente una notizia. Gesù non ha mai usato la parola ravvedetevi in riferimento al peccato. Mai. Questo è scioccante ed è sconvolgente per noi, perché noi associamo sempre la parola ravvedimento al peccato. Se voi leggete i Vangeli non troverete mai questa associazione. Questa parola si trova due volte negli Atti degli Apostoli ed è tutte e due le volte utilizzata da Pietro, al capitolo 2 e al capitolo 3, e studieremo su questo. Questa prima espressione nel ministero di Gesù fu la dichiarazione che ha contraddistinto il suo messaggio, che ha segnato in maniera chiara e distinta il suo messaggio in 3 anni quasi e mezzo di ministero. Guardate insieme a me in Marco al capitolo 1, versetti 14 e 15. Marco 1, versetti 14 e 15. Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio, dicendo, il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. O se possiamo a dirlo in un altro modo, ravvedetevi e credete nella buona notizia. Come ho detto prima, la parola ravvedetevi, l'espressione ravvedetevi, Gesù non l'ha mai utilizzata nel contesto del peccato, ma sempre nel contesto del regno di Dio e della buona notizia. Perché? Perché una delle cose che noi non abbiamo compreso realmente è il vero significato di questa parola. Il significato di questa parola è straordinario, ma è altrettanto sconvolgente perché ti mette in crisi. Non perché ti fa sentire in colpa o ti fa sentire schiacciato, ma ti porta in crisi perché ti fa comprendere che non hai compreso. Disse qualcuno, ciò che ti mette nei guai non è quello che non sai, ma è ciò che sai che tu pensi che sia certo. Se tu dai per certo determinate cose che sai, possono essere più pericolose di ciò che non sai. Perché se ciò che sai e che tu dai per certo è sbagliato, la tua vita è guidata da un errore. ravvedetevi. Abbiamo sempre visto questa parola come con un dito puntato, no? Ravvediti. Come per dire, per noi la parola ravvediti è sinonimo di sentiti in colpa o dispiaci, dispiaciti, dispiaciti, giusto? Non esiste, ti devi dispiacere, ecco. La parola ravvedimento, voglio vedere insieme a voi, prima di tutto, cosa non è il ravvedimento, cosa non significa la parola ravvedimento. La parola ravvedimento non significa provare rimorso. Noi utilizziamo questa parola come sinonimo di pentimento. Hai peccato? Ravvediti, cioè pentiti, cioè sentiti un pochettino in colpa. Per noi il ravvedimento cos'è in realtà? Il ravvedimento, quando noi diciamo no, quella persona si è ravveduta, come per dire non fa più le cose di prima. È vero o no? Mentre in realtà non è così. Non è questo il significato della parola. Ecco perché noi abbiamo interpretato male certe cose, perché non conosciamo il significato. Ravvedimento per noi è una persona che si sente in colpa, si fa avanti e che magari piange, si sente dispiaciuta per le cose che ama fare. Si dispiace, piange, chiede preghiera, consolazione, si rialza tutto rianimato perché sente il perdono di Dio nella sua vita e si sente abbastanza leggero per uscire dalla porta e ritornare a fare le cose che faceva. Ravvedimento non significa provare il rimorso per qualcosa che si è fatto. Ravvedimento non significa essere dispiaciuti per ciò che si è fatto. Ravvedimento non significa stare male o sentirsi in colpa. Ecco perché la parola ravvedimento non viene mai usata insieme al peccato, perché non ha alcun senso. Ma Gesù la usa sempre in relazione al regno di Dio, perché la parola ravvedimento, scrivete questo perché è molto importante, non fare così. La parola ravvedimento è una parola composta. Entriamo un po' nella grammatica, ok? Però è molto semplice, non vi preoccupate. È una parola composta. Nel testo greco, nella lingua greca, la parola ravvedimento è la parola metanoia. Questa parola metanoia è una parola composta da due parole, meta e noieo. Parola meta e la parola noieo, che non è quello che utilizzava Totò quando si trovava a Milano, noio oppure non so. Metanoia sono due parole, cioè una parola composta da meta, che è un prefisso. La parola meta significa, e nel testo, nel linguaggio greco, è da un'idea. La parola meta dà l'idea di accompagnamento, di movimento, trasferimento. Scrivete accompagnamento, movimento e trasferimento. La parola meta significa questo. Vi sembra un po' difficile, ma ora faccio il sud. Parola dà l'idea di accompagnamento, movimento, trasferimento. La parola noiero, invece, significa esercitare la mente. Significa osservare, comprendere, considerare, pensare. Quando noi mettiamo queste due parole insieme, esce fuori la parola metanoia, che significa pensare in movimento o trasferimento di pensiero. È una parola che ha a che fare con il movimento della mente. Quindi la parola metanoia significa letteralmente, scrivete questi significati, pensare in maniera diversa. Noieo. La parola noieo significa significa esercitare la mente, osservare, comprendere, considerare e pensare. Quindi la parola metanoia significa pensare in maniera differente, o significa anche riconsiderare le tue convinzioni. Riconsiderare ciò di cui sei convinto. La parola ravvedimento è una parola che ti mette in crisi, perché ti dice: tu pensi di sapere, ma in realtà non è così. E quando parte da colui che è la parola incarnata, la parola fatta carne, e se la parola ti dice ravvediti, da fare qualche domanda, sì o no? Vai un po' in crisi se il logos ti dice ravvediti, se la parola fatta carne ti dice pensa in maniera diversa, riconsidera le tue convinzioni. Oppure significa anche cambiare il modo in cui pensiamo. Esatto. Oppure, molto più profondo, qua ci andremo però piano piano nelle prossime lezioni, cambiare il modo in cui siamo stati condizionati a pensare. Qua si apre un mondo. Qua si apre un mondo, perché nelle chiese evangeliche, nelle chiese cattoliche c'è un condizionamento di pensiero. E questo fa in modo che quando tu leggi la Bibbia non pensi più con la tua testa, applichi i filtri e le chiavi di lettura che altri ti hanno dato e non che lo Spirito Santo ti ha dato. Leggi quei versi per 30 anni, 40 anni nello stesso modo e non riesci a collegarli con altri. Perché? Perché quelle chiavi che ti hanno dato non aprono certe porte. Ecco perché quando Gesù dice ravvedetevi, considerate un attimo tutti i significati, perché il regno dei cieli è arrivato. Cambiate il modo in cui pensate, perché il regno di Dio è qui. Gesù sta dicendo: se tu non cambi il modo di pensare, tu non puoi sperimentare il regno di Dio nella tua vita. Il regno di Dio non è il cielo, come ci è sempre stato insegnato. Se tu non nasci di nuovo, non puoi entrare nel regno dei cieli. Il regno dei cieli non ha niente a che fare con la salvezza di cui ci hanno sempre insegnato. Perché il regno di Dio non è il cielo. Ecco perché questi studi serviranno a trasformarci tutti quanti da membri di comunità a cittadini del regno. Gesù non ha mai utilizzato la parola ravvedimento, ravvedetevi, con il peccato, perché non ha niente a che fare con il peccato. Anzi. Andiamo a leggere un attimo Ebrei, capitolo 6. Ebrei, capitolo 6. Io ho insegnato per 20 anni su questo argomento senza sapere che cosa significasse. Perché? Perché ho insegnato con gli studi che altri mi avevano dato. Perché ero convinto che quello che mi avevano insegnato era la verità. Ebrei 6, versetto 1. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione, senza porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte. Ravvedetevi dalle opere morte. Cosa sono le opere morte?
Non si mettono in morti, uno è figlio di un ibo.
È arrivato Fra.
Opere morti,
si chiama
opere morti.
Non è vero, falsi delai.
Caccia un ascio, ma falsi delai. Falsi delai.
Antigamente. Lui è moderno, antigamente si chiama opere morti.
Ravvedimento dalle opere morte. Cosa sono le opere morte? Attenzione, questa lettera non è stata scritta ai Romani o ai Tessalonicesi dei Galli, è stata scritta agli ebrei. A chi parlava Gesù? Agli ebrei. Cosa erano le opere morte? Cosa sono le opere morte? Addirittura, per assurdo, posso dirvi che il ravvedimento non solo non è collegato al peccato, ma è collegato alle opere buone. Esattamente l'opposto. Cosa sono le opere buone? Sono le opere morte. Cosa sono le opere morte? Sono tutte quelle opere che gli ebrei compivano nel vecchio patto per essere giustificati da Dio. Tutte quelle opere che le persone facevano per acquisire valore davanti a Dio. Tutti i sacrifici, tutta l'osservanza della legge dei profeti, dove Gesù ha detto è finita. Dovete cambiare il vostro modo di pensare, perché la giustificazione non è per opere, ma è per fede, è per grazia mediante fede. Ciò significa la salvezza non è per le opere, è per grazia. Se tu entri nel regno di Dio è perché sei riuscito a cambiare il modo in cui ragioni, sei riuscito ad entrare nei segreti e nei misteri del regno di Dio. Ravvedetevi, perché il regno di Dio è arrivato. Gesù è venuto a restaurare quel regno che era andato distrutto attraverso il peccato di Adamo, attraverso la disubbidienza di Adamo, attraverso la paura di Adamo. Gesù è venuto a restaurarla pienamente, ha detto l'unico modo in cui voi potete entrare, interagire e ricevere il beneficio del regno è soltanto se cambiate il vostro modo di pensare. Gesù non ha mai usato l'espressione ravvedetevi in relazione al peccato, ma sempre in relazione al regno di Dio e al Vangelo. In Marco 1,15, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi, credete alla buona notizia. Ravvedetevi, cambiate il vostro modo di pensare e credete alla buona notizia. Perché? Perché ci vuole molto più rinnovamento nella nostra mente per credere ad una buona notizia che non ad una cattiva notizia. Una cattiva notizia noi la riceviamo in maniera naturale, ma la buona notizia per noi abbiamo fatica di riceverla. Perché la prima cosa che ci chiediamo è dov'è la fregatura. Dai, se ti arriva una brutta notizia tu puoi dire lo sapevo, me l'aspettavo, cosa vuoi dalla vita? Ma quando arriva una buona notizia, che è il Vangelo, che è la buona notizia, che qualcuno ha detto, la parola Evangelium nel greco significa che è talmente buona che è difficile da crederci. Come fai a credere il fatto che Dio si è fatto uomo, che ha abbattuto lui il muro di separazione e che da quel giorno in poi tra te e Dio non c'è più alcuna separazione? Come fai a credere che i tuoi peccati sono stati perdonati senza che tu facessi niente? Questa è una buona notizia. Ecco perché Gesù ha detto preparatevi, perché sta per succedere qualcosa che sfida la vostra mentalità. È scritto in un profeta, credo in Ageo, dice Dio farà qualcosa che farà rintronare gli orecchi di quanti vivranno. Ecco perché il ravvedimento ha a che fare con il regno di Dio e con il Vangelo, non con i tuoi peccati e con un'introspezione che ti porta ad un logorio. E dov'è il problema? E dov'è il problema? E perché non esco da questa situazione? Perché non riesco a fermarmi? E perché non cambio? E perché certe situazioni no? Per noi è strano, la religione ci ha insegnato che il ravvedimento è sempre associato al peccato. Ma Gesù non lo ha mai associato al peccato. Siete pronti? Gesù non ha mai chiesto e non ha mai detto a nessuno di chiedere perdono per i propri peccati. Abbiamo finito. Sapete che nei Vangeli Gesù non ha mai detto a nessuno chiedi perdono per i tuoi peccati, ma ha sempre detto perdona i peccati di chi ti ha fatto del male. Qua ci vuole fegato. Gesù non ha mai detto a nessuno chiedi perdono per i tuoi peccati. Dai. Anzi, Gesù addirittura perdonava i peccati di coloro che neanche glielo chiedevano. Faccio un esempio. Vi ricordate un paio di esempi? Il paralitico, i quattro amici a Capernaum fanno il buco sul tetto e calano un amico con le corde. Era un paralitico. Cosa voleva il paralitico? La guarigione. La Bibbia dice che Gesù vide la loro fede, vi ricordate questo episodio? E disse al ragazzo: figlio, i tuoi peccati ti sono perdonati. E chi gliel'ha chiesto? Chi gliel'ha chiesto? E tutti si meravigliano: chi è costui che perdona i peccati? E Gesù dice: secondo voi è più facile dire a una persona alzati e cammina, oppure i tuoi peccati ti sono perdonati? E proprio perché voi possiate comprendere che il figlio dell'uomo ha autorità di perdonare i peccati, io ti dico, figliolo, alzati e cammina e porta via il tuo lettuccio. Vi ricordate la donna in Luca al capitolo 7, la prostituta che entra? Gesù si trovava a casa di Simone, appena guarito dalla lebbra, entra questa donna. La cosa scioccante di questo racconto è che noi lo leggiamo, ma che tra Gesù e questa donna non ci fu mai una parola detta. Tutto è fatto di sguardi. Questa donna arriva, vede Gesù di spalle, già vedendolo di spalle piange, gli bagna i piedi, asciuga le lacrime con i suoi capelli. E Simone pensa: se quest'uomo fosse veramente un profeta, saprebbe chi è questa donna. E la Bibbia dice: Gesù, conoscendo il suo cuore, disse: Simone, ho da dirti una cosa. Sentite Simone la risposta: dimmi, maestro. L'ipocrisia della religiosità è tremenda. Se costui fosse un profeta, pensava, saprebbe chi è questa donna. Quando Gesù dice: ti devo dire una cosa, dimmi, maestro. L'ipocrisia fa diventare le persone, la religione fa diventare persone ipocrite. Ti dico che da quando io sono entrato tu non mi hai dato, non mi hai fatto lavare i piedi, eppure questa donna quando è entrata non ha smesso di lavarmeli con le sue lacrime. Non mi hai dato neanche un bacio, questa donna non sta smettendo di, non smette di baciare. Non hai unto il mio capo con olio. E questa donna mi ha riempito i piedi di olio profumato, tutto l'odore. E ora io dico... E diceva questo a Simone mentre dice, guardava la donna e parlava a Simone. Neanche guardava, signor. È bellissimo quando noi leggiamo questi particolari. Gesù guardava la donna e parlava a Simone. E disse alla donna: donna, i tuoi peccati ti sono perdonati. Questa donna non ha detto una parola. Vai in pace, i tuoi peccati ti sono perdonati. Non ho mai detto a nessuno chiedi perdono dei tuoi peccati, dovresti pentirti un pochettino.
Troppo facile.
Sei davanti a me, almeno fai la parte, voglio dire. No, ma Gesù ha sempre insistito, ascoltatemi. Ha detto: se tu non perdoni i peccati di chi ti ha fatto del male, i tuoi peccati non saranno perdonati. La religione ci ha insegnato che noi veniamo perdonati se chiediamo perdono. Non è scritto da nessuna parte nel Nuovo Testamento. Leggetelo, non troverete un versetto che dice una cosa del genere. Allora ditemi, abbiamo bisogno di ravvedimento, sì o no? Perché il problema non è che manca la conoscenza, e direi anche che non manca la rivelazione, ma il problema è che noi la elaboriamo con la nostra mente e combiniamo dei guai tremendi. Pietro vide la gloria di Gesù, non la gloria di Elia e di Mosè. Dice, vide la sua gloria e i due uomini che erano con lui. E disse, Signore, è buona questa cosa, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Stiamo qui, creiamo un monastero, facciamo dei ristoranti accanto, e non lo so, creiamo un business mondiale. Perché è troppo forte questa cosa. Tu vieni e di tanto in tanto fai apparire a Mosè ed Elia. E facciamo una religione mondiale, avremo il mondo ai nostri piedi. Ma egli non sapeva quello che stava dicendo. Ed è dovuto intervenire Dio in persona. Questo è il mio amato figlio. Ascoltate lui soltanto. Noi abbiamo un cuore per le cose dello spirito, ma dice Gesù, ma la tua mente ha bisogno. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose di uomo. Significa il tuo cuore funziona bene. È qui il problema. E concludo questa serata in questo modo. Prendete insieme a me Romani 12:2. Vedete, noi abbiamo sempre gestito il rapporto con Dio, o nella maggior parte dei casi a livello religioso. Dobbiamo comprendere assolutamente la differenza tra ciò che è requisito e ciò che è il frutto. Mi spiego subito. Il pentimento non è il requisito per ottenere il perdono. Io mi pento dei miei peccati, quindi ricevo il perdono. Il pentimento è un frutto del perdono, perché so che sono stato perdonato, io mi pento dei miei peccati. Ma il pentimento non cambia la tua posizione davanti a Dio, perché i tuoi peccati sono stati perdonati 2000 anni fa sulla croce del Calvario. Se tu te ne rendi conto e lo accetti nel tuo cuore, questo ti permetterà di sperimentare il beneficio di quel pentimento. Seguitemi un attimo velocemente, vi ho detto ormai un attimo per spiegare questo principio. In Atti al capitolo 2 lo voglio leggere, perché in realtà noi, leggendo le nostre traduzioni, sbagliamo nella comprensione, perché purtroppo anche le nostre traduzioni non ci aiutano, perché a volte sono tradotte in maniera errata. Ve lo dimostro immediatamente, questo è un esempio lampante. È sceso nello Spirito Santo, siamo a Pentecoste, Pietro sta predicando a migliaia di persone tutte in una volta, e dice qua al versetto 37, Atti 2:37. Allora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore, chiesero a Pietro e agli apostoli, fratelli, che dobbiamo fare? Ok, abbiamo ascoltato il messaggio, abbiamo capito che siamo sbagliati davanti a Dio, abbiamo capito che Gesù è il Signore. Cosa dobbiamo fare? Versetto 38, Pietro disse loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. Noi leggiamo così e noi diciamo, vedi, per ottenere il perdono mi devo ravvedere e mi devo battezzare in acqua. È vero o no? Questo è italiano. Possiamo scappare. Ma nel testo originale non dice così. Questa è una traduzione letterale, ma è
il significato della parola, è diversa. Quando la parola per cambia il significato della parola per, e cambia tutto il significato. Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo a motivo del fatto che i vostri peccati sono stati perdonati. La parola per in greco ha un significato diverso. Faccio un esempio. Tutti quanti noi abbiamo visto i film di Far West, no? Dei film di cowboy, eccetera, eccetera. C'è l'episodio classico della casetta dello sceriffo dove ci sono le... No, dove ci sono questi manifesti con scritto wanted, no? Ricercato. C'è la faccia di uno, c'è scritto wanted, la ricompensa, $10,000. Ricercato per cosa? Perché ha rapinato una banca o per rapina in banca. Tu non stai ricercando quella persona per rapinare la banca, ma perché l'ha rapinata. Ricercato per rapina. Non perché la deve compiere, ma perché già l'ha commessa, già l'ha compiuta. La parola per ha un significato totalmente diverso. Quindi ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo a motivo del fatto che i vostri peccati sono già stati perdonati. Ecco perché abbiamo bisogno di rinnovare la mente, perché gli ebrei erano convinti che per ricevere il perdono dovevano fare qualcosa, e se il messaggio fosse stato lo stesso non c'era alcun motivo. Ma il ravvedimento ha a che fare proprio con questo, con un cambio totale di mentalità. Romani 12:2, e concludiamo. Paolo dice: non vi conformate a questo mondo. E la prima cosa che noi pensiamo cos'è quando dice non ti conformare al mondo? Non fare sesso fuori dal matrimonio. Questa è la prima cosa. La chiesa evangelica, la religione in sé, è ossessionata dal sesso. Perché ha una grande voglia di farlo. Chi è ossessionato dal peccato sessuale è perché ha un desiderio immenso di compierlo e vive nella frustrazione o nella condanna costante e continua, e quando non riesce a condannare se stesso, condanna gli altri. Non vi conformate a questo mondo. Vi ricordate cosa abbiamo detto del mondo all'inizio? La parola mondo non ha a che fare con la terra. Oh, quando insegnerò sul mondo e sulla terra sarà straordinario. Vi dico subito che c'è una terra e due mondi. È bellissimo, bellissimo. Ma quando parla del mondo non parla della terra. Nella Bibbia si parla della terra e del mondo. La parola terra è legata e parla della terra fisica, del pianeta. Quando parla del mondo parla del sistema che governa il mondo. Ok? Non vi conformate al sistema. Faccio un esempio. Se in una conferenza abbiamo le prime file con scritto riservato ai VIP. No, non sto facendo... polemica. Secondo voi è un conformarsi al sistema del mondo, sì o no?
Sì.
Eppure cosa si sta predicando là? C'è? A me sembra che Gesù abbia detto: prendete gli ultimi e fateli sedere davanti.
Amen.
E guai a voi quando cercate i primi posti. E non l'ha detto Gesù questo?
Amen.
Sì o no?
Sì, sì.
Okay. Se in un concerto io dico: per venire a lodare insieme a me, ma dare 20 euro. Secondo voi, qual è il sistema che sta governando questo modo di fare? Eppure che cosa si sta cantando lì? A chi stiamo lodando?
Dio.
Non vi conformate a questo mondo. Noi oggi abbiamo gli apostoli con il bodyguard. Spero che li accompagnino pure in bagno, perché ci può essere qualcuno che può fare male da loro, a loro male da qualunque parte. Se Gesù avesse avuto i bodyguard, non sarebbe mai stato ucciso, non ci sarebbe stata la croce, non ci sarebbe stato il Vangelo, e questi apostoli sarebbero disoccupati senza lavoro. Non vi conformate a questo mondo. Noi vediamo delle barzellette rivestite di unzione o di autorità o di non mi toccare, fatti chiudere la sogno che sono riti,
no,
non vi conformate a questo mondo. Di che cosa stiamo parlando? Ma di cosa vogliamo parlare? Paolo sta parlando dell'attitudine del cuore.
Amen.
Sta parlando di essere influenzati. Dice, ma siate, dillo insieme a me, trasformati. La parola trasformati in greco è metamorfo. Metanoia, metamorfo, hanno tutte e due la stessa radice. Io mi sono informato con un professore di greco e mi ha detto, Corrado, la parola metanoia e metamorfo possono essere utilizzati quasi come dei sinonimi, perché subito dopo Paolo parla della metamorfo tramite il rinnovamento della mente. Quindi la parola ravvedimento e essere trasformati mediante il rinnovamento della mente sono esattamente la stessa cosa. Metamorfo, parola morfo, forma, cambiamento della forma, cambiamento del pensiero, metamorfosi mediante il rinnovamento. Appena spiegherò che cosa significa rinnovamento della mente, là entriamo in un mondo che è straordinario. Parla di un costante e continuo cambiamento di pensiero che non si ferma mai. Dice, ma allora non dobbiamo mai credere in niente, non dobbiamo mai avere la certezza? No, non si sta parlando di fede, si sta parlando di testa, di pensiero. Sono due cose totalmente diverse. Noi le abbiamo confuse pensando che fossero la stessa cosa. La mia fede non può essere intaccata da ciò che penso. La mente è sempre, è un moto costante e continuo. Più andiamo avanti e più ci rendiamo conto di quanto la nostra mente ha bisogno di essere rinnovata, perché molto spesso chiamiamo peccato ciò che in realtà è il frutto di una mentalità sbagliata, mentre lo Spirito Santo non si occupa del frutto, ma della radice. Noi continuiamo a guardare al frutto, al frutto, al frutto, al frutto, mentre Dio sta dicendo la radice, la radice, la radice, è là che bisogna lavorare. Il frutto si vede, la radice. Ecco perché l'opera che lo Spirito Santo fa nella tua vita, nessuno può entrarci. Le persone possono vedere il frutto, ma Dio non giudica il frutto, Dio cura la radice. Gli uomini giudicano il frutto, ma non Dio, perché Dio sa quello che pianta.
Amen.
Amen. Lui sa chi sei, lui sa chi appartiene a lui. A volte i nostri frutti sono un po' diversi, a causa del carattere, a causa delle circostanze che viviamo, a causa del fatto che abbiamo subito dei traumi, delle cose, ma la radice è qualcosa, quella è proprietà privata.
Amen.
Dello Spirito Santo.
Amen.
Alleluia.
preferisco giustamente fermarmi qui stasera, dai. Non vi conformate al sistema, cioè non conformarsi significa prendere la forma. Non vi conformate, ma siate trasformati. Non prendete la forma del mondo, ma prendete la forma da Dio, e questo accadrà soltanto attraverso il rinnovamento della mente. Quindi non è io prego, impongo le mani ad Andrea e da stasera in poi ci cancia la vita. Non è così. Vieni, lascia che sia quello a pregare per te. Non è così. Ieri l'altro giorno mi trovavo in un posto, non dico dove per questione di privacy, e c'era una ragazza, una carissima ragazza, che era molto arrabbiata con un predicatore. Perché si è fatta avanti per una malattia, lui gli ha imposto le mani, lei ha sentito i brividi e lui gli ha detto: da oggi in poi tu sei guarita. Due giorni dopo stava ancora peggio e lei era molto arrabbiata. Non è bacchetta magica, noi crediamo nei miracoli chiaramente, ma certe cose devono passare da un processo. Crediamo nei miracoli, crediamo nelle guarigioni, nelle cose che possono accadere così da un momento all'altro, però dobbiamo incoraggiare le persone a realizzare determinate cose in maniera personale. Ecco perché il più grande successo di un predicatore, se fa un appello di guarigione, è che nessuno si fa avanti, perché tutti hanno imparato a prendersela a casa la guarigione, perché tutti hanno imparato a realizzare il soprannaturale.
Amen.
Poi ci sono i deboli, chiaramente i nuovi, allora non è un problema, ma dopo 30 anni se si continua a farsi avanti, continuiamo a farci avanti sempre per le stesse cose, pensando che un'imposizione di mani possa cambiare determinate cose.
Tutti i credenti, poi la cosa è grave.
La trasformazione passa dal rinnovamento della mente, non dall'imposizione delle mani. Scrivetevelo questo, perché questa mi è venuta così di getto, questa è bellissima. La trasformazione non passa dall'imposizione delle mani, ma dal rinnovamento della mente. Ciò significa, come disse Gesù, solo chi ha fame comprenderà i segreti del regno di Dio. Solo chi ha fame e chi ha sete della mente si impadronirà di determinate cose, non perché è più degno di qualcun altro, ma perché ha fame. Gesù ha detto: beati coloro che sono affamati, perché saranno saziati. Non perché sono migliori, ma perché se hanno fame andranno a scavare ovunque pur di trovare quello che stanno cercando. Amen. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Ci uniamo per le mani, prendendo attenzione ai portafogli qua. Ancora c'è gente che non è rinnovata. Prendiamoci per mano. Franco, vieni qua. Preghiamo per le opere morte. No, c'è da la mano, Omas. Omas. Il rinnovamento della mente. Quanto abbiamo bisogno di questo? Quanto? Io ancora oggi leggevo certe cose di Luca 9 e dico, e ho pensato veramente sulla mezza nostra, ancora non ho capito determinate cose. Dopo 30 anni, Andrea, dopo 30 anni, ancora devo capire determinate cose. Preghiamo, ringraziamo il Padre, dai Padre, grazie con tutto il cuore. Grazie per questa sera. Vieni qua, Andrea. Grazie con tutto il cuore questa sera, Padre. Riconosciamo il nostro bisogno di te, riconosciamo di quanto abbiamo bisogno di essere rinnovati nella nostra mente, riconosciamo che realmente, Padre, la tua opera in noi è iniziata da poco. Continua a parlare, continua a portare la tua, questa straordinaria crisi dentro di noi, affinché questo ci porti a scavare più in profondità e a vivere il soprannaturale in maniera straordinaria. Padre, io voglio ringraziarti per tutti i miracoli, per tutte le guarigioni,
per tutte le volte che hai provveduto in maniera soprannaturale per noi, per tutte le volte che ci hai fatto sperimentare il tuo regno nella nostra vita. Vogliamo ringraziarti perché noi sappiamo che abbiamo soltanto l'acqua alle caviglie. Grazie perché c'è la profondità di un fiume che ci attende davanti, e ti ringraziamo perché abbiamo tanta strada da fare. Insegnaci, Spirito Santo, tu sei il nostro maestro, insegnaci in questo. Abbiamo bisogno della tua mano sopra di noi. Insegnaci ad accelerare questo processo di cambiamento dentro di noi e a lasciarci trasformare mediante il rinnovamento della mente, affinché possiamo comprendere quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio per ognuno di noi. Grazie Padre, grazie per come ci accompagni a casa, per i tuoi angeli accampati attorno a noi, nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Buona serata a tutti quanti, salutiamo.